Cultura. Storia degli indiani d'America, usi e costumi, parte seconda, di Luciano Luzzi. La casa ci fornisce informazioni sul tipo di vita e sullo stato sociale di un popolo. Generalmente si associano indiani e tende, mentre la maggioranza degli indiani viveva in case. Alcuni indiani vivevano in caverne, soprattutto in Arizona, ma molti utilizzavano le caverne come rifugi per l'inverno. Quando saranno perseguitate, le tribù Comanche e Apache si rifugieranno in caverne difficilmente accessibili, abbandonando i loro accampamenti in pianura. Nelle regioni delle steppe o del deserto, come il Grande Bacino, la scarsità di vegetali non permetteva la costruzione di solide case. Gli scioscioni, gli ute e i paiute si riparavano in capanne fatte di cespugli intrecciati. Nelle pianure i popoli cacciatori avevano bisogno di un habitat facile da spostare per poter seguire le mandrie. Questi popoli utilizzavano le peli degli animali uccisi per fabbricarsi dei tipi. Queste caratteristiche tende dei nomadi delle pianure avevano come armatura 5 o 6 lunghe pertiche sulle quali gli indiani poggiavano peli di bisonte o daino, in seguito peli di vacche o teli. In cima al tipì, accanto al foro per il fumo, c'erano le alette da aerazione. All'interno il terreno era ricoperto di rami di salice o di betulla sui quali d'inverno si stendevano pellicce. Il focolare era al centro, cosicché il fumo usciva dal foro praticato in cima alla tenda. Il mobilio era formato da sacchi di pelli, da pellicce, da oggetti di cucina di legno. La parte esterna era decorata con motivi simbolici e religiosi. Vicino alla tenda si trovava la rastrelliera per essiccare la carne, la madia della famiglia poggiata su alti pioli per impedire agli animali di raggiungerla. Molte tribù facevano uso alternativo di una casa fissa per l'inverno ed una mobile per l'estate. Per esempio, i Chippewyan, che vivevano d'estate nella tundra sotto tende in pelli di caribù e d'inverno ritornavano nella foresta per abitare in case di legno. Invece gli Idaza, nella vallata del Missouri, coltivatori d'estate, vivevano in case di legno, mentre dovevano cacciare il bisonte d'inverno utilizzavano il tipì. Per coprire le loro tende, gli indiani del Canada utilizzavano cortecce d'alberi, soprattutto la corteccia di betulla. Questa corteccia serviva per la costruzione di una capanna rettangolare, la wigwam. L'ossatura era costituita da pioli infissi nel terreno, ricoperti da larghe cortecce di betulla o olmo. D'inverno queste cortecce erano sostituite da stuoie di giunco intrecciate o da foglie di tifos che davano più calore. Il focolare era al centro. Tutti intorno venivano costruite delle piattaforme come giacigli. In queste capanne non c'erano fori nel tetto per l'uscita del fumo, che usciva bene o male dagli interstizi di esso. L'interno era quindi prevalentemente fumoso, le pareti ben presto tappezzate di fuliggine. Per non morire asfissiati dormivano faccia a terra. Molto più elaborata era la lunga casa degli Irochesi, chiamata Onguanonzionna da essi. Questa casa di forma rettangolare molto lunga, dai 10-20 metri, larga dai 3 ai 9 metri e alta dai 4 ai 5 metri. L'ossatura era costituita da pioli, base della costruzione da lunghe pertiche verticali che formavano il tetto a forma di culla. Il tutto veniva ricoperto con strati di corteccia uniti tra loro per formare il muro. La casa non aveva finestre, solo due aperture a ogni estremità per la fuoriuscita del fumo. All'interno erano allestiti dei compartimenti per le due o tre famiglie che vi abitavano. Si disponevano dei soppalchi su cui si poteva dormire e poggiare dei cibi. Vi era una sola porta d'ingresso che veniva chiusa con sbarre. I villaggi irochesi raggruppavano un centinaio di case. Erano circondati da una solida palizzata e costruiti sulle rive di un corso d'acqua o di un lago. Sulla costa del Pacifico, i Tlingit utilizzavano il cedro delle immense foreste che ricoprivano il territorio interno. Con utensili in osso o selce riuscivano ad abbattere questi alberi e a ridurli in legna per la costruzione delle case. Drizzavano diversi tronchi uno di fronte all'altro, alzavano le pareti con legna e con lo stesso materiale ricoprivano il tetto. Queste case erano molto ampie, 15-20 metri di lunghezza. Gli ambienti per le famiglie erano disposti intorno a un grande ambiente comune dove c'era il focolare. I tronchi negli angoli erano scolpiti come i pali totemici all'esterno. Erano di circolare con un diametro di 15-20 metri. La fondamenta erano scavate a 50-70 cm nel suolo. Dal suolo si alzavano travi di circa 2 metri d'altezza che sostenevano all'esterno la terra che formava le mura. Travi trasversali formavano il tetto, il tutto ricoperto da uno strato di argilla che asciugando induriva. Quando i Mandan, pur essendo tribù delle pianure, abitavano in case di terra, i Pueblos facevano uso di mattoni che ricavavano dal fango misto a paglia e, essiccati al sole, servivano per formare le pareti. I loro villaggi sono costituiti da case di pietra e calcina grandi. Le più piccole erano a due piani con un tetto piatto, le altre di 3-4 piani e quelle del signore di 5, tutte ben allineate. E sull'architrave delle case più importanti spiccavano molte decorazioni in turchese. Le case erano legate le une alle altre con grandi terrazze alle quali si accedeva per mezzo di scale. Viste dall'esterno sembravano un solo edificio. I Navajo costruivano le hogan, capanne di legno ricoperte d'argilla. La maggior parte delle tribù indiane, accanto al villaggio, costruivano un sudario. Era una capanna bassa, fatta ad archi intrecciati, ricoperta di pelli, oppure una semplice capanna ben chiusa. Si lanciava acqua su pietre surriscaldate che sprigionavano vapore, facendo sudare coloro che si rinchiudevano all'interno. Poi si usciva per tuffarsi in un corso d'acqua. Questa sauna indiana non serviva solo per l'igiene del corpo, ma rispondeva anche a un bisogno di purificazione necessaria per raggiungere certe visioni. I Pelli Rosse erano divisi in numerose tribù, ognuna delle quali aveva proprie tradizioni, proprie leggi e parlava un dialetto spesso incomprensibile alle altre. Alcune tribù, in caso di particolari necessità, si riunivano in confederazioni. La tribù era governata da un capo, il quale però non godeva di un'autorità assoluta. Egli era più che altro l'esecutore dei voleri del suo popolo. Gli uomini delle tribù, riuniti attorno al fuoco del consiglio, esprimevano la loro volontà. Anche le donne giovani presso alcune tribù partecipavano a queste sedute. Prevaleva però sempre il parere degli anziani, più ricchi d'esperienza e perciò più saggi. Una volta presa una decisione, tutti seguivano gli ordini del capo con la massima disciplina. Il capo tribù manteneva la sua carica finché l'età glielo consentiva, poi designava lui il suo successore, che poteva essere suo figlio o sua figlia. Questa nomina però doveva essere accettata da tutti i notabili della tribù, ossia da quei guerrieri che avevano compiuto il maggior numero di imprese gloriose. Se essi indicavano come capo successore un altro guerriero che si era mostrato più coraggioso dell'erede legittimo, quest'ultimo doveva senz'altro cedergli il titolo. Nella società indiana delle praterie, certe famiglie possedevano più cavalli di altre e avevano tipi più grandi. Ma ciò non impediva ad un ragazzo di famiglia povera la conquista del benessere, o rubando cavalli ai nemici e ai bianchi, o prendendoli in battaglia, né di fare un matrimonio in una famiglia ricca. I benestanti sentivano l'obbligo sociale di dare grandi feste e fare dei regali. Tra gli indiani delle praterie nessun capo aveva autorità suprema del suo popolo. Ai capi conosciuti come buoni mediatori di pace era spesso richiesto di arbitrare dispute, ma le questioni serie erano spesso risolte in un concilio. Le liti all'interno della tribù venivano usualmente risolte per mezzo della persuasione. L'omicidio era raro, ma quando avveniva, i Cheyenne di regola esiliavano il colpevole dalla tribù. I Crow e altri costringevano l'assassino a risarcire con merci o cavalli la famiglia della vittima. Chi agiva contro il benessere della tribù poteva venire privato dei suoi beni, essere esiliato o anche messo a morte. Fin dall'infanzia il bambino sognava il giorno in cui avrebbe cavalcato alla caccia o alla guerra insieme agli uomini. All'età di 7 o 8 anni era già un esperto cavaliere e gli veniva affidato il branco domestico. Fratelli ed amici si esercitavano al tiro e già a 10-12 anni cacciavano insieme ai vitelli dei bisonti. Intorno ai 18 anni era loro permesso di aggregarsi alle bande sul sentiero di guerra e di rendere servigi ai guerrieri adulti. Gli amici cercavano di entrare nelle stesse società militari, così da poter impugnare insieme il tomahawk e, se necessario, morire insieme. Non esistevano rituali elaborati per l'iniziazione del ragazzo alla virilità. Appena dimostrava di essere pronto, egli prendeva semplicemente il posto che gli competeva. A quell'età cominciava a corteggiare una ragazza, anche se non si sarebbe sposato prima di possedere qualche cavallo. Arrivato all'età di 40 anni, egli non partecipava più alle scorrerie guerresche, ma entrava a far parte del consiglio degli anziani, il cui parere era richiesto ed ascoltato da tutti. Gli indiani non mostravano facilmente le loro emozioni, ma la morte di un valoroso guerriero dava luogo a dimostrazioni di pubblico cordoglio. I ragazzi indiani imparavano a cavalcare all'incirca quando incominciavano a camminare. Quando erano alquanto cresciuti, gli uomini della tribù richiedevano il loro aiuto per domare i cavalli selvaggi catturati nelle praterie. La speranza dei giovani era di arrivare a possedere molti cavalli, poiché l'agiatezza si valutava in numero di cavalli. I Sioux tenevano in alto conto i cavalli, che chiamavano Sun Ka Wankan, cani misteriosi, e consideravano animali sacri. Quando un guerriero moriva, le sue donne collocavano il cadavere sulla biforcazione di un albero o sopra un catafalco. Intorno, gemendo di dolore, vegliavano i parenti. Quanto al cavallo del guerriero, spesso veniva sacrificato oppure gli si rasava la criniera in segno di lutto. Per molti, l'immagine più comune degli indiani è rappresentata da un gruppo di bellicosi giovani a cavallo con i loro caschi di piume dalle lunghe bande fluttuanti. Ma questa non è la realtà. Benché il casco di guerra fosse usato da diverse tribù, esso veniva messo solo in speciali cerimonie. Occorreva molto coraggio per metterlo in battaglia, perché chi lo portava era fatto segno di speciali attenzioni da parte del nemico. Nei mesi freddi, molti guerrieri si coprivano con un caldo berretto di pelo munito di paraorecchi. Più che al copricapo, l'indiano dedicava la sua attenzione alla chioma. Come Sansone, egli credeva che la forza e la vita venisse dai capelli. In tempi remoti gli indiani li lasciavano crescere e scendere sciolti, ma in tempi più recenti sia gli uomini che le donne incominciarono ad intrecciarli. L'acconciatura del capo poteva indicare la tribù di appartenenza di un indiano. I Crow avevano un'acconciatura alta. I Pawnee si rasavano il cranio, conservando solo una cresta di capelli dal centro della fronte alla nuca. Gli Omaha avevano un grosso ciuffo che dividevano in treccine ornate in penne. Non tutti gli indiani scotennavano i nemici. Molti si preoccupavano assai più di conservare i propri capelli e arrivare a bruciare quelli che si tagliavano. Il vestiario era minimo, specialmente durante la caccia, e sovente si riduceva ad una semplice brachetta. Talvolta vestivano camiciotti di daino o camicie di cotone o di flanella, acquistate dai bianchi. Nei mesi freddi indossavano pelli di bisonte. Le donne portavano semplici tuniche e gambiere di stoffa o di daino lunghe sino al ginocchio. Mai sfoggiavano i loro costumi fantasiosi per dedicarsi ai lavori giornalieri. D'estate i bambini sotto i 10 anni andavano completamente nudi. L'abito indiano da cerimonia era molto decorativo. Camicie e gambiere non erano forse tanto importanti quanto l'acconciatura dei capelli. Ma le casacche di guerra erano particolarmente elaborate e ricche di decorazioni suggerite dai sogni, che si ritenevano proteggessero dai pericoli. Poteva trattarsi di semplici strisce orizzontali, ma più spesso il disegno era fantasioso e tramato con aculei di porcospino o perline colorate. Al collo e alle maniche si appendevano peli di ermellino. Le donne decoravano i loro vestiti da cerimonia con denti di alce, tenuti in gran pregio sia dai Crow sia dai piadineri. Sullo stesso vestito di uno stesso animale venivano applicati solo 2 denti, e poiché c'erano vestiti che ne sfoggiavano fino a 300, se ne deduce che soltanto la moglie di un provetto cacciatore poteva averne a sua disposizione. Le donne meno fortunate dovevano ripiegare sugli aculei di porcospino le perline se non volevano servirsi di imitazioni in osso. Quando gli scambi con i bianchi divennero comuni, molti costumi femminili vennero decorati con scampoli di flanella rossa, importati in genere dall'Inghilterra. Come calzatura, gli indiani per secoli avevano portato il semplice pezzo di pelle ravvolto al piede, che viene detto mocassino. Normalmente i mocassini non erano decorati, salvo quelli da mettere con gli abiti da cerimonia. Per i mesi freddi si utilizzava la pelliccia invernale del bisonte, con il pelo rivolto all'interno. Come si è detto, l'antico mocassino era costituito da un solo pezzo di pelle avvolto al piede e allacciato alla caviglia. Ma quando gli indiani videro le scarpe a suola dura dei bianchi, cominciarono a farsi mocassini di due pezzi, costituiti cioè da una tomaia morbida cucita ad una suola di cuoio duro. Acconciatura. I capelli avevano per gli uomini indiani un significato simile ai genitali, motivi per cui davano grande importanza alle acconciature, che si presentavano diverse da regione a regione. I Pawnee si rasavano completamente, lasciando solo in mezzo al cranio una cresta di capelli lunghi, o ciuffo di capelli lunghi, ciocca dello scalpo, sulla quale spalmavano tanto grasso da farle assumere l'aspetto di un lungo e rigido corno. Molte tribù orientali presentavano acconciature simili. I Dakota avevano una scriminatura centrale e raccoglievano i capelli a treccia, ornandoli con nastri di stoffa o di pelle. Le tribù nordoccidentali, come Nez Perce, portavano i capelli lunghi e sciolti senza scriminatura. Nel sud-ovest, molti indiani portavano i capelli corti sulla fronte e la coda di cavallo. Le donne Hopi portavano i capelli raccolti a crocchia su di un orecchio a rappresentare il fiore di squash, simbolo di illibatezza, fino al matrimonio. Una volta maritate, raccoglievano i capelli in tante trecce. Per lavarsi i capelli, facevano uso del sapone estratto dalla radice di yucca, copricapo a cuffia, ornamento del capo costituito da penne in uso presso indiani di molte tribù, originariamente portato dalle tribù dei Sioux e più tardi adottato da altri indiani. Il bonnet era formato da una calotta priva di falde di pelle morbida, sulla quale era applicato un nastro dal quale partivano le penne d'aquila, che potevano essere d'ala, di coda o anche pettorali. Qualche volta il bonnet si portava al cosiddetto trailer, cioè due stralci laterali di penne che continuavano quasi fino a toccare terra. Borsa degli amuleti, oggetti ricchi di forze magiche, pipe e mummie di uccelli che ogni individuo portava con sé in una borsa di cuoio, come protezione e aiuto in guerra e a caccia. Breech cloth, approssimativamente grembiale da portarsi sui fianchi. Anche breech cloth, pezzo di stoffa lungo e stretto, anche di pelle morbida di vitello di bufalo, che veniva passato fra le gambe e ripiegato davanti e dietro intorno alla cintura natura, così che da essa, così nascosta, pendevano i due capi della stoffa. Venivano portati da soli o con i leggings.